Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici all'ascolto, ben ritrovati da Luca Collodi. Il funambolo di oggi ospita in studio Magdi Allam, direttore ad personam, vice direttore ad personam del Corriere della Sera, inviato speciale, scrittore. Magdi, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
E allora, lo scopo del nostro incontro è ancora una volta un tuo libro che sta uscendo in Italia dal titolo Magdi Allam, io amo l'Italia, ma gli italiani la amano? Tu poni questa domanda. Naturalmente è un libro che tratta del rapporto con l'Islam, alla luce anche di vicende personali che tu in qualche modo collochi dalla tua formazione fino all'attuale tua professione giornalistica, per molti anni alla Repubblica ed oggi come vice direttore ad personam del Corriere della Sera, anche se nel tuo cuore tu resti inviato. E io vorrei darti subito la parola per presentare in generale, con le tue parole, è inutile che lo faccia io, questa tua ultima fatica, per andare poi a cogliere alcuni punti. Abbiamo 25 minuti, io credo, tu lo scrivi nel libro, che uno scritto come questo è certamente occasione di ascolto, ma anche di dialogo e di incontro delle persone. E io credo che oggi in questo piccolo spazio noi vogliamo realizzare, sperimentare proprio questo, idealmente con le persone che ci stanno ascoltando a casa. Quindi, il senso di questo libro, Magdi?
Ho voluto raccontare la mia storia di vita con l'Italia e gli italiani, ed è una storia d'amore frutto di un travaglio interiore in cui gradualmente ho scelto l'Italia come patria di valori, di ideali. Una scelta di vita cominciata da quando a 4 anni cominciai a frequentare l'asilo presso le suore combognane al Cairo e successivamente le scuole medie e il liceo scientifico dai salesiani sempre al Cairo. È stata un'esperienza straordinaria che mi ha arricchito sul piano dei valori, sul piano di una concezione della vita e della persona, che ha influito notevolmente sul mio futuro da quando nel 1972 arrivai in Italia. Ho voluto raccontare tutto ciò per risultare credibile, trasparente, nel momento in cui nel libro io rivolgo delle critiche anche forti all'insieme della classe politica italiana, a cui rimprovero l'assenza del senso dello Stato, la cultura dell'interesse nazionale, del bene della collettività, senza i quali, a mio avviso, l'Italia non è in grado di fronteggiare adeguatamente quelle che sono le sfide della globalizzazione. In particolare, io parto dalla mia esperienza e sottolineo, evidenzio questa inadeguatezza su due questioni fondamentali: l'integrazione degli immigrati e la lotta al terrorismo globalizzato islamico.
E questo è un po' la sintesi del tuo libro. Non l'abbiamo detto all'inizio, lo diciamo ora. Magdi Allam, io amo l'Italia, ma gli italiani l'amano, è edito da Mondadori. Questo naturalmente per le persone che ci stanno ascoltando. E veniamo ad approfondire alcuni particolari, Magdi. Tu hai, attraverso la tua storia personale, da bambino a studente universitario, dall'Egitto a Roma, fatto una scelta dei valori essenziali della vita. Hai fatto la scelta della dignità dell'uomo, che io ritengo tu non hai visto adeguatamente valorizzata, questa dignità dell'uomo, nella tua società egiziana. Questo è un primo punto forte che io credo sia determinante poi per capire il tuo giudizio sull'immigrazione e sull'Islam in particolare.
Certamente. La lezione principale che io ho tratto dal confronto tra due mondi, quello italiano cattolico trapiantato in Egitto ed una società araba musulmana che per certi versi è stata fino ad un certo momento laica e liberale nei costumi, ma che certamente era una società oppressiva sul piano della politica, sul piano delle libertà politiche. Ebbene, la principale lezione che ho tratto e che ho salvaguardato e che oggi rappresenta il mio impegno principale è che la sacralità della vita di tutti, la dignità della persona, la libertà della persona sono i fondamenti di una comune civiltà umana. Attorno a questi due valori, la sacralità della vita e la libertà della persona, ruota il mio impegno e ruota l'analisi che io ho fatto sia della società italiana trapiantata in Egitto, sia della società egiziana degli anni 50 e 60, ma sia anche dell'attuale contesto italiano. Io credo che i nostri problemi oggi siano essenzialmente dei problemi legati alla crisi dei valori, alla crisi di una identità nazionale che non è supportata da un sistema di valori forti e condivisi. Non è una crisi legata a numeri, non è una crisi che può essere risolta da tecnici delle varie discipline, è una crisi che noi potremo superare soltanto acquisendo in primo luogo una chiara consapevolezza di chi siamo noi, che cosa vogliamo, quali sono i valori in cui crediamo, qual è l'identità collettiva a cui aderiamo.
Quindi la tua è una critica molto forte al relativismo.
Assolutamente, io credo che il relativismo sia il male principale con cui noi dobbiamo confrontarci. Il relativismo ha finito per relativizzare anche il valore della vita di tutti, ciò a cui noi assistiamo oggi, sia nel mondo musulmano dove si è arrivati alla degenerazione di immaginare che la morte sia preferibile alla vita, che il suicidio, omicidio possa rappresentare il livello più alto della spiritualità, ma sia anche in Occidente, dove la vita talvolta viene appiattita a un oggetto da strumentalizzare sul piano della sperimentazione scientifica e dove la relativizzazione del valore della vita ha finito per creare un fronte di collusione ideologica tra vari estremismi, l'estremismo islamico di sinistra e di destra, attorno al comune anti-americanismo, ostilità preconcetta nei confronti di Israele, ostilità nei confronti della civiltà occidentale, ponendo una realtà, affermando una realtà che rappresenta una minaccia all'insieme dell'umanità, sia i musulmani ma sia anche gli occidentali.
Proprio per questo tuo ragionamento, Magdi Allam, qualcuno ti dipinge, ti considera come un nemico dei musulmani. Tu che cosa rispondi?
Io rispondo che se oggi in Italia i musulmani vengono percepiti come potenzialmente compatibili con la comune civiltà dell'uomo, se nei confronti dei musulmani si sono assunti degli atteggiamenti di disponibilità, di comprensione, ciò lo si deve all'atteggiamento di chi come me assume delle posizioni estremamente chiare nella denuncia e nella condanna del terrorismo islamico, di ogni forma di estremismo, della cultura, dell'odio, della violenza e della morte. Noi non possiamo prescindere da ciò, non possiamo far finta che questo problema non esista, che questo male sia un male che si annida nei paesi musulmani e anche all'interno stesso dell'Occidente. E successivamente noi possiamo assumere quegli atteggiamenti che sono di affermazione della cultura della vita, della pace e della libertà, ma non ci deve essere alcuna tergiversazione, alcun dubbio sulla condanna della cultura dell'odio e della violenza.
Quindi tu in qualche modo escludi, immagino io, da questo tuo ragionamento la strategia dell'equidistanza, di un dialogo che dà comunque anche all'Islam dei diritti. Questo tu lo vedi come un problema, in sostanza.
Io credo che...
Tra l'altro l'equidistanza è molto praticata oggi nel rapporto, nel tentativo di dialogo con l'Islam, per cercare appunto di trovare una strada per parlarsi tra queste due realtà culturali.
Il dialogo non è uno strumento neutro. Il dialogo è uno strumento che ha un senso se i dialoganti condividono dei valori fondamentali e se individuano un traguardo comune da perseguire. Ma se i dialoganti hanno una posizione contrapposta sul valore della vita, se io dovessi dialogare con uno che mi vuole uccidere, che nega il mio diritto all'esistenza, quel dialogo finisce per essere semplicemente una sua legittimazione e si ritorcerà contro di me. Il dialogo deve essere sostanziale, deve andare a fondo di ciò che uno ha nel cuore, ed è questo l'approccio che oggi il Papa Benedetto XVI afferma. Noi dobbiamo partire, dice il Papa, da un dialogo fondato sulla dignità della persona, sui valori che sostanziano la dignità della persona, quindi il valore della vita, il valore della libertà. In secondo luogo...
Quindi scusami Magdi, un dialogo culturale più che interreligioso?
Un dialogo, direi, culturale ed etico. Un dialogo che parte dalla persona umana e vuole arrivare alla persona umana. Un dialogo che vuole affrancarsi da quello che si è rivelato un esercizio deleterio nel tentativo di accostare a tutti i costi in modo velleitario delle teologie che fanno riferimento a testi sacri probabilmente inconciliabili. Ciò che invece si può conciliare è l'animo dell'uomo, sono i valori che sono valori assoluti, valori trascendentali, valori universali che stanno nell'animo dell'uomo. Il Papa correttamente ha intuito ciò, ha affermato ciò. Noi dobbiamo partire dalla persona umana per arrivare tramite la persona umana all'affermazione di valori trascendentali che possono essere presenti nelle varie religioni.
Torniamo a parlare in maniera più precisa del tuo libro, perché per la prima volta forse tu lo scrivi, scrivi della tua condanna a morte che è stata decretata dai vertici palestinesi di Hamas. E qui c'è poi uno sviluppo, tutta una tua critica all'UCOI, che è una realtà islamica italiana, che tu accusi in qualche modo di rilanciare questa sorta di condanna a morte che ti arriva dal mondo palestinese. È una parte del libro, questa io credo molto centrale, anche molto coraggiosa da parte tua, perché rilanci con particolari molto, molto precisi. Come nasce questa tua condanna a morte? Abbiamo già detto che tu per il mondo islamico sei considerato una sorta di millantatore, una sorta di nemico, e siamo arrivati a questa condanna a morte. Tra l'altro non sei l'unico giornalista in Italia, credo ci sia anche Feltri, direttore di Libero.
Ma diciamo che le posizioni di Feltri ovviamente sono diverse.
Che ha subito una sorta di... di condanna islamica.
Sì, sì, diciamo, è una posizione diversa perché, come dire, l'attività di Feltri verte in tutt'altro ambito. La mia condanna a morte si basa sulla mia critica forte, inequivoca del terrorismo suicida palestinese in Israele e l'affermazione del diritto all'esistenza di Israele senza se e senza ma, nel convincimento che il diritto alla vita debba essere un valore universale, un valore trascendentale e che non può essere tenuto in sospeso a secondo dell'identità delle vittime. Io ho voluto denunciare in questo libro l'atteggiamento basato sulla dissimulazione dei fratelli musulmani, di cui Hamas nei territori palestinesi, Lukoil in Italia sono i rappresentanti. Una dissimulazione che fa sì che quando parlano alle autorità paesi dove risiedono, Lukoil ad esempio con le autorità italiane, parlano un linguaggio improntato alla moderazione e un linguaggio formalmente civile, mentre quando parlano alla loro gente dentro le moschee in lingua araba usano invece quella che è la loro vera fede ed è una cultura improntata all'odio, alla violenza e alla morte. Ebbene, io ho documentato in questo libro quelle che sono le loro affermazioni, ho spiegato tramite la citazione dei versetti coranici che cosa loro effettivamente intendono quando mi dicono che io sono un nemico dell'Islam, che sono un ipocrita, che sono un cristiano che finge di essere musulmano, spiegando come tutto ciò si traduca in una condanna a morte. E lo faccio perché oggi purtroppo le istituzioni italiane hanno sdoganato e legittimato Lukoil, lo considerano un interlocutore dello Stato e io ritengo che questa gente sia ancora più pericolosa di Bin Laden, perché Bin Laden rappresenta una minoranza in Italia. Questi tra 5 anni, tra 10 anni saranno in grado di assumere il potere nei confronti di una maggioranza di musulmani.
Tu sei preoccupato, Magdi, che in Italia non ci sia una corretta percezione del terrorismo di matrice islamica.
È così, non è una preoccupazione, questo è un dato di fatto. Purtroppo in Italia siamo ancora in una fase di approccio ideologico nei confronti del terrorismo, siamo ancora in una situazione dove la classe politica, purtroppo quella che oggi è al potere, mette sullo stesso piano Bush e Bin Laden. Immagina che l'attentato terroristico perpetrato da chi disconosce il diritto alla vita dell'altro e la rappresaglia militare fatta da chi si difende dal terrorismo siano ugualmente e parimenti condannabili. Negano il fatto che ci sia una guerra globalizzata sferrata da un terrorismo di natura aggressiva, non reattiva. La negazione di questi fondamentali realtà del terrorismo fa sì che innanzitutto non si assumano delle posizioni eticamente responsabili nella lotta al terrorismo e in secondo luogo si assumano delle politiche velleitarie e deleterie per il nostro paese, immaginando che se noi ci comportiamo da buoni con i terroristi, loro faranno i buoni con noi. Se noi non diamo a loro fastidio, loro non ci danno fastidio. Questa è una pia illusione e un atteggiamento deleterio che mette seriamente a repentaglio la sicurezza e la stabilità dell'Italia.
Tu, Magdi, saresti favorevole a delle leggi speciali contro il terrorismo in Italia? Io ricordo il tempo delle Brigate Rosse, Cossiga fece delle leggi speciali che portarono poi, ce lo dice la storia della Repubblica Italiana, alla sconfitta delle Brigate Rosse. Naturalmente questo di cui parliamo è un altro terrorismo rispetto a quello interno all'Italia, ma saresti favorevole a delle leggi speciali per combattere questo aspetto?
Ma proprio perché il terrorismo islamico è di gran lunga più pericoloso di quello delle Brigate Rosse, proprio perché si tratta di un terrorismo globalizzato e non possiamo prescindere dall'assunzione di leggi che siano adeguate al livello della sfida. Noi abbiamo già assunto dei provvedimenti che sono in qualche modo speciali. L'abbiamo fatto a fine luglio scorso, soltanto all'indomani del 7 luglio, gli attentati che hanno sconvolto Londra. Il Parlamento italiano, a grande maggioranza, ha adottato un insieme di norme, tra cui ad esempio la norma che sanziona l'apologia di terrorismo, mettendo fine, almeno su un piano formale, a quell'equivoco per cui chi inneggiava i terroristi veniva considerata come libertà di espressione e non come apologia di terrorismo. Ma è insufficiente. Abbiamo dovuto aspettare purtroppo che ci fossero 20 morti per far adottare la legge Cossiga in Italia. Io mi auguro che in Italia non si debba attendere che si verifichi un serio e grave attentato del terrorismo islamico per renderci conto che è necessario agire in modo diverso.
L'Italia, secondo te, è terra di conquista dell'Islam? Può essere al centro di un progetto islamico conquistare l'Italia sul piano culturale?
Lo è già. Noi abbiamo in Italia una fitta rete di moschee, circa 630 secondo l'ultimo dato dei servizi segreti italiani, che sono nella loro maggioranza nelle mani dei fratelli musulmani e di organizzazioni jihadiste che predicano la guerra santa. Sono moschee che diffondono una cultura ostile ai valori fondamentali della società italiana, ostili all'identità italiana. L'88% dei cittadini britannici di fede musulmana dopo il 7 luglio disse di non considerarsi britannico, ma in primo luogo islamico, un'identità islamica contrapposta alla identità britannica. Noi in Italia abbiamo già presenti i germi perché ciò si affermi.
Magdi Allam, detto questo, come ne usciamo? Non possiamo certo far sparire gli islamici che sono in Italia o quelli che sono in Medio Oriente. Che ricetta applicare? Si parla di un Islam italiano che può essere una formula utile per aprire al dialogo culturale, ma come ne usciamo? Perché il problema è molto serio e certamente l'Islam è una realtà con la quale fare i conti.
Dobbiamo in primo luogo esigere il rispetto delle leggi già esistenti da parte di tutti, assicurare che i luoghi di culto islamici in Italia siano delle case di vetro dove si diffondano dei valori condivisi dall'insieme della società italiana. Dobbiamo assicurare che tra i musulmani, così come tra tutti gli immigrati, ci sia una conoscenza adeguata della lingua, una condivisione dei valori, una adesione alla identità italiana. Soltanto in questo modo noi avremo la possibilità di affermare in Italia un Islam italiano che sia pienamente compatibile con i nostri valori.
Tu ai politici italiani proponi l'istituzione di un Ministero dell'Integrazione, dell'Identità Nazionale e della Cittadinanza.
Esatto, perché è il contesto attraverso cui gli italiani in primo luogo chiariscono ciò che sono, quali sono i valori in cui credono, qual è l'identità nazionale a cui aderiscono e in secondo luogo avviano un processo virtuoso che impegni non come un fatto opzionale, ma come un fatto diritto vincolante gli immigrati a far parte, come dire, in modo integrale della realtà sociale, culturale, valoriale dell'Italia.
Non rischia di essere un po' coercitivo questo per l'immigrato che arriva in Italia e in Occidente?
Io credo che chi sceglie l'Italia come patria di adozione debba farlo nel rispetto delle leggi vigenti e come un ospite che entra a casa nostra. Noi abbiamo tutto il diritto di salvaguardare quella che è la nostra realtà valoriale identitaria. È soltanto in questo modo che l'Italia potrà essere aperta e generosa con l'altro. Se l'Italia è invece fragile al suo interno, se non ha un sistema di valori da difendere, se non ha un'identità in cui crede, non potrà neanche essere rispettata e credibile per gli altri.
E tu, in conclusione, nel tuo libro Io amo l'Italia, edito da Mondadori, parli di un tuo movimento culturale che sia un po' sintesi di tutto quello che ci siamo detti finora.
Il mio intendimento nei prossimi mesi è di dar vita ad un movimento per la vita e per la libertà. Un movimento trasversale, un movimento transnazionale che aggreghi tutte quelle persone di buona volontà che al di là della propria religione e al di là delle proprie idee condividono il bene fondamentale della sacralità della vita e della libertà della persona. Noi dobbiamo impegnarci in primo luogo su un piano etico perché è questo il vero nodo, questa è l'essenza della battaglia comune che sarà in grado di risolvere quei nodi politici che oggi stanno paralizzando la nostra Italia, sempre più ingovernabile, sempre più senza una bussola, un senso di orientamento economico, politico, ma alla radice il male è un male culturale ed etico.
Cosa intendi per movimento trasversale?
Un movimento trasversale intendo che il valore della vita e il valore della libertà non sono appannaggio della destra e della sinistra, che possa quindi diventare una piattaforma comune che aggreghi tutte quelle persone che al di là di quello che è il loro riferimento partitico condividono la necessità di investire in questi valori.
Trasversale anche sul piano religioso?
Trasversale anche sul piano religioso. Io sono contrario al ghetto. Io non voglio che si affermi un ghetto islamico in Italia, ma voglio che i musulmani siano parte integrante di una comune spiritualità degli italiani.
Detto questo, Magdi, viene fuori anche un po' il tuo stile nel vivere la professione giornalistica. Anche questo è un dato che a conclusione di questo nostro dialogo vogliamo sottolineare.
È uno stile dove l'etica è al centro. Io credo nel giornalismo etico, un giornalismo che parte dalle persone, vuole fare il bene delle persone e arriva alle persone. Io mi pongo il problema di quale è l'incidenza delle parole che scrivo e delle parole che dico. Io mi immedesimo nelle persone e voglio fare il bene delle persone.
L'anima popolare della gente comune, però ricca di tradizione anche religiosa, quanto può essere utile per recuperare questa dimensione del dialogo oggi anche a livello globale tra religioni che possono essere così apparentemente diverse?
Dobbiamo individuare tutto ciò che può legare. Io ho partecipato recentemente al pellegrinaggio mariano a Loreto, spiegando tra lo stupore generale che la figura di Maria è una figura venerata anche nell'Islam, che nei paesi musulmani ci sono dei santuari di Maria oggetto di pellegrinaggio da parte di musulmani e cristiani. Noi possiamo partire proprio dalla figura di Maria per creare anche in Italia una comune spiritualità religiosa tra musulmani e cristiani.
Grazie a Magdi Allam. Toglimi una curiosità, Magdi, Allam o Allam? Perché io sento varie versioni.
In arabo è Allam, per cui dovrebbe essere Allam.
Quindi ho detto bene. Magdi
Benissimo.
Allam, grazie per la tua presenza, il tuo dialogo qui alla Radio Vaticana. Io ringrazio il vice direttore ad personam del Corriere della Sera, inviato speciale e scrittore. Auguri per il tuo futuro movimento culturale di vita, veramente di gioia della vita. Da Luca Collodi è tutto. Io ringrazio Mario Scatton per la parte tecnica. La linea torna alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.